Stasera viviamo il terzo incontro, siamo proiettati al momento della croce, momento molto importante. Domani concluderemo soprattutto con alcune immagini da decodificare del libro dell'Apocalisse, di cui Maria è icona, è immagine. È rimasta qualche domanda, qualche curiosità, qualche dubbio, qualche incertezza di quanto detto precedentemente? No? Possiamo procedere? Va bene, allora cerchiamo di procedere. Allora, il titolo di questa conversazione, dopo essere stati condotti da Maria dall'Annunciazione, le nozze di Cana, arriviamo alla croce e cercheremo di capire perché è così importante questo momento. Il titolo, il cammino di Maria, perfetta discepola di Cristo fino alla croce. Prima di entrare però focalizziamo ulteriormente, è importante questo, per essere capaci di vivere una fede che sia matura e adulta. Torniamo al Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, sempre il capitolo che si riferisce a Maria. Un bel testo, abbastanza intenso, che giustifica anche tutte le energie che stiamo mettendo in gioco noi in questo percorso, in questo cammino. Il Santo Concilio, siamo al numero 67, se fosse necessaria questa precisazione. Il Santo Concilio formalmente insegna questa dottrina cattolica, cioè universale, che è quanto precede, abbiamo già visto. Allo stesso tempo esorta tutti i figli della Chiesa a promuovere generosamente il culto, specialmente liturgico, verso la Beata Vergine, ad avere in grande stima le pratiche e gli esercizi di pietà verso di lei, raccomandati lungo i secoli dal Magistero della Chiesa. Raccomanda di osservare religiosamente quanto in passato è stato sancito circa il culto delle immagini di Cristo, della Beata Vergine e dei Santi. Adesso questa precisazione in rosso che è molto molto importante. Esorta inoltre caldamente i teologi e i predicatori della parola divina ad astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione. Vi dicevo ieri che c'era un adagio antico che di Maria si può dire tutto quello che vogliamo, che diremo sempre troppo poco, ma sono state dette anche delle cose assolutamente improprie. Quello che possiamo dire da Maria lo possiamo trarre solo dalla rivelazione, parola di Dio, e dalla tradizione viva della Chiesa. Tradizione viva della Chiesa, per esempio, è un concilio ecumenico. Quindi da astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure da una eccessiva grettezza di spirito, quindi le due esagerazioni, enfatizzare o rimpicciolire il punto da demolire. Nel considerare la singolare dignità della Madre di Dio, con lo studio della Sacra Scrittura, dei Santi Padri, dei Dottori e delle liturgie della Chiesa, condotto sotto la guida del Magistero, illustrino rettamente gli uffici e i privilegi della Beata Vergine Maria, cioè i compiti. Gli uffici, è un linguaggio un po' arcaico, siamo nei primi anni 60. Quindi illustrino rettamente i compiti e i privilegi della Beata Vergine Maria, i quali sempre sono orientati verso Cristo, origine della verità totale, della santità e della pietà, quindi il centro è sempre Lui. Attenzione, dicevo anche alcune aberrazioni che erano state fatte, no? Certe immagini di Maria che potevano essere offensive nei confronti di altre tradizioni, vi ricordate? No? Sembra che questi testi del Concilio, che sono testi del Magistero, purtroppo siano stati un po' dimenticati, sia nelle parole che nei fatti, evitino diligentemente ogni cosa che possa indurre in errore i fratelli separati. Questo termine indica le altre chiese fuori dalla Chiesa Cattolica, adesso non si usa più questo termine, ma si capisce. Quindi evitare quello che possa indurre in errore i fratelli separati o qualunque altra persona circa la vera dottrina della Chiesa. Vi dicevo che già tra la definizione, per esempio, del dogma dell'Immacolata come linguaggio nel linguaggio del Concilio Vaticano II c'è stato un salto gigantesco. Vi dicevo ieri, Maria, o l'altro giorno, è stata redenta o non è stata redenta? Vi ricordate? Perché abbiamo ancora questo concetto che è passato nelle chiese ortodosse come errore nei nostri confronti. Invece abbiamo detto il Concilio che è redenta, prima redenta, più perfettamente redenta, eminentemente redenta. Ci siamo? I fedeli, a loro volta, si ricordino che la vera devozione non consiste né in uno sterile passeggero sentimentalismo, né in una certa qual vana credulità, bensì procede dalla fede vera, dalla quale siamo stati portati a riconoscere la preminenza della Madre di Dio e siamo spinti al filiale amore verso la Madre nostra e alla imitazione delle sue virtù. È sufficientemente chiaro? Abbiamo detto ieri, Maria non è una dea, l'abbiamo così sottratta, ha un ruolo fondamentale, insostituibile, perché senza il suo sì non ci sarebbe stata l'incarnazione. Per la sua capacità di associarsi al Figlio ha anche un ruolo particolare nei nostri confronti, ma un ruolo di mediazione nei confronti dell'unico mediatore, che è Gesù Cristo. Vi parlavo anche, vi dicevo che era una mediazione non necessaria, utile ma non necessaria, e in uno degli articoli del Concilio della Lumen Gentium questo viene ricordato. Utilissimo, ma non necessario, non fondamentale. Ci siamo fino qua? Benissimo, a questo punto, vi ricordate che cosa ha detto il vecchio Simeone quando Gesù è stato presentato al Tempio, nel Vangelo di Luca? Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Egli è qui, vi ricordate tutti la profezia. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. E come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Allora, dice quale sarà la missione di Gesù: caduta e risurrezione di molti. Maria lo dice nel Magnificat, fa cadere i superbi, innalza gli umili, capovolge la mentalità degli uomini e la mentalità dell'amore che salva, che recupera. Però introduce in questa profezia questa espressione: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Allora, che cosa pensiamo noi quando sentiamo un'affermazione del genere? A che cosa possiamo far riferimento?
Cioè, la crocifissione di Gesù
ha un dolore immenso, e quindi quale dolore? Quello della morte di croce, siete d'accordo tutti? E allora perché lo stesso evangelista Luca nel momento della croce Maria non c'è? Guardate, tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio buono e giusto, e gli si presentò, lo depose alla croce, lo avvolse nel lenzuolo, lo mise in un sepolcro. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe e si osservarono nel sepolcro come era stato posto al posto di Gesù. Dov'è Maria? A meno che non sia nelle donne, ma è probabile che non sia distinta, eh? La madre non viene messa tra le donne. Se siete d'accordo? Non c'è. Andiamo nel Vangelo di Matteo. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi di grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Vi erano anche là molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Qui addirittura si nomina alcune donne. E Maria dov'è? Com'è questa storia? Andiamo al Vangelista Marco. Il centurione quasi uguale, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Joses e Salome, le quali quando era in Galilea, lo servivano e seguivano, e molti altri che erano solito con Gerusalemme. E Maria dov'è? No, queste sono delle testimoni. Maria non ha il ruolo dei testimoni, ha un altro ruolo. Che cosa ha detto Gesù? Abbiamo detto che Maria è la perfetta discepola di Gesù. Gesù aveva detto: se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, ha detto nella messa, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Che cosa vuol dire? L'abbiamo decodificato tante volte. Rinnegare se stesso vuol dire non seguire più la propria volontà, ma far sì che la propria volontà segua la volontà di Dio. Questo significa cercare la volontà di Dio. La croce, l'abbiamo detto tante volte, è la fedeltà e la perseveranza nel seguire Cristo. Non sono le croci perché mi viene l'artrosi, perché perdo la vista, perché perdo i denti o perché c'è una difficoltà. Queste sono le difficoltà della vita. La croce è la fatica dentro che devo vincere in me e delle contraddizioni che ci sono fuori per essere fedele discepolo di Gesù fino alla fine. Come per Gesù la croce non le ha data a Dio, la croce gliela ha data agli uomini, ma lui ha camminato di fronte a tutte le contraddizioni fino alla croce, quella che gli abbiamo dato noi, dando la vita. Quindi è segno di fedeltà e di perseveranza. Ora, Maria ha conformato pienamente la sua volontà alla volontà di Dio, non abbiamo dubbi, e ha seguito Gesù dall'inizio fino alla fine. L'Evangelista Giovanni è quello che più di ogni altro, secondo me, parla della presenza di Maria. Nel prologo di San Giovanni, indirettamente, perché dice: in principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio, il verbo si fece carne. E da chi si è fatto carne? Lui aveva la madre con sé quando scriveva questo Vangelo. Quindi già nel primo capitolo di Giovanni c'è la madre. Al termine della prima settimana della missione di Gesù, l'abbiamo vista ieri, alle nozze di Cana, c'era la madre di Gesù. Avevamo detto che lei, che si è lasciata evangelizzare, poteva insegnare agli altri. E Maria ci insegna a seguire Gesù fino alla croce, difatti lo ha seguito fino alla croce. L'Evangelista Giovanni ci presenta Maria alla croce come perfetto compimento di discepolato e di sequela a Gesù. L'ha seguito fino là, associata pienamente a lui. Andiamo a vedere. Questa l'abbiamo già vista, vero, come frase? Dal Vangelo di Giovanni. Lo leggiamo, poi torniamo indietro. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. Se ho scritto in rosso vuol dire che c'è un motivo, vero? Dopo ci torniamo. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto. Interessante ai capi dei sacerdoti, poi ci arriveremo. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Sono discepole, hanno seguito e non guardano da lontano. Vi ricordate gli altri testi? Ma stanno presso la croce, cioè l'hanno seguito fino lì. C'è una bella differenza. Giovanni la coglie questa sofferenza, questa differenza, e la dichiara, la dice. A chi lo dice? A noi. Perché essere discepoli non significa credere in Gesù o accettare qualche cosa di Gesù. Significa seguire tutti i passi della vita di Gesù. Se uno vuol venire dietro a me, seguirmi vuol dire non mettersi in fila, ma rifare faccia. Quindi Maria e altre con lei sono le discepole di Gesù. Gesù allora, vedendo la madre, adesso scompaiono tutte queste, e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Maria, la madre, e Giovanni che sta scrivendo sono i testimoni del compimento della missione di Gesù e sono coloro che sono riusciti a compiere fino in fondo il cammino della sequela. Chiaro? Allora, loro raccontano i fatti, vi dicevo già ieri che i sinottici sono come dei fotografi, dei cronisti, importanti perché ci raccontano gli eventi, ed era importante narrare gli eventi all'inizio, ma Giovanni ci spiega il senso degli eventi, ci fa entrare dentro negli eventi, nel significato, cioè ce li legge, ce li dice, ce li dichiara. Allora, se per esempio qualcuno mi dice quello che è accaduto oggi, un fatto, è un fatto di cronaca, ma se uno ha partecipato a quel fatto e lo ha segnato, me lo narra in maniera completamente diversa. Giovanni è il più vicino a Gesù, insieme a Maria sua madre. Torniamo indietro. Allora, presero Gesù ed egli... Allora, di che cosa sono testimoni Maria e Giovanni, perfetti discepoli di Gesù? Primo, Gesù è protagonista di quello che sta accadendo, non è una vittima nelle mani dei peccatori. Portando la croce si avviò verso il luogo, non è trascinato. Vedete che è protagonista. Addirittura quando si tratterà di dare la vita, Gesù al capitolo 10 di Giovanni, io sono il buon pastore, un tratto lo sentiremo domenica, dice: nessuno ha il potere di togliermi la vita, io ho il potere di deporla e di riprenderla di nuovo. Quindi Gesù non muore perché è vittima degli eventi, certo, ma è protagonista di questi eventi, mi spiego? Cioè, non è semplicemente una vittima nelle mani dei suoi aguzzini, è un protagonista che dona la vita. L'aveva capito molto bene Giotto, l'ho detto ancora. Se voi andate nel monastero delle Benedettine di Ferrara, che è visitabile perché è monumento nazionale, nel coro c'è un dipinto della crocifissione di scuola giottesca. E là si vede Gesù che sale sulla croce, non che lo inchiodano sulla croce. Allora non c'erano i film come adesso, quindi dovevano narrare attraverso delle immagini. Che cosa fa Gesù? Appoggia la scala alla croce e vi sale. Quindi vuol dire che è lui che sale sulla croce. Nel film di Mel Gibson, pure detto, nessuno mette sulla croce Gesù. Se voi rivedete la scena, la croce per terra, lui è in fianco e si sposta, centimetro dopo centimetro sale sulla croce. Poi lo inchiodano, ma sulla croce ci sale lui. Molto attento Gibson a questi particolari. Nessuno ha il potere di togliermela. Io ho il potere di deporla, non di donarla, proprio deporla e di riprenderla di nuovo. Questa immagine che troviamo anche nella lavanda dei piedi che depone le vesti per poi riprenderle. Quindi Maria è discepola con Giovanni ed è testimone dell'assoluto protagonismo di Gesù al quale è pienamente associata. Attenti adesso. Pilato compose anche l'iscrizione che fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù Nazareno, il re dei Giudei. Chi c'è ai piedi lì della croce? Maria, giusto? Vi ricordate Maria quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo? Che cosa gli ha detto l'angelo? Beh, se vuoi tu concepirai, quindi concepirai ma devi accettare. Il bambino che nascerà sarà santo e riceverà il trono di Davide, suo padre, e il suo regno non avrà più fine. Cioè sta dicendo tu, Genia, il re di Israele, il nuovo re, il Messia. Ci siamo o no? Allora, immaginatevi di essere Maria all'Annunciazione. Come pensate che vostro figlio sarà re? Dove siederà? Ma io so ti dorme Sami, dove siederà un re? Su un trono o no? Quindi ha pensato che suo figlio sia veramente re di Israele. Ha dovuto anche lei metabolizzare, perché lui è veramente il re di Israele, ma in una modalità completamente diversa. Ecco perché Maria si associa e comprende. E chiede anche noi, perché essere discepoli di Gesù significa assumere la mentalità di Gesù, non la mentalità degli uomini, che è sempre una mentalità capovolta. Non solo, ma pensate, poche pagine prima c'era una bestemmia da parte dei sacerdoti e qui c'è una profezia da parte di un pagano. Quando i sommi sacerdoti chiedono la morte di Gesù a Pilato, vi ricordate? Dice: ma metterò a morte il vostro re? Cosa dicono i sacerdoti? Noi non abbiamo altro re che Cesare. Per un ebreo l'unico re è Dio. Dio, Dio, Dio. Oltretutto, in quel momento eravamo nella parasceve, i sommi sacerdoti non dovevano trovarsi là. C'era una liturgia pasquale da fare nel Tempio di Gerusalemme e c'era una preghiera: o Signore, tu sei il nostro re, solo tu sei il nostro re, e giù di seguito tu sei il nostro re. Invece di essere in quel luogo a proclamare l'unica signoria di Dio, pronunciano una bestemmia di fronte a un pagano: Cesare è il nostro re. Un pagano scrive un cartello, non dice questa è la condanna, dice questo è Gesù Nazareno, è re dei giudei. Quindi ci può essere nella nostra vita questa contraddizione, che i credenti bestemmiano negando l'identità di coloro al quale dovrebbero affidare la loro vita, e un pagano potrebbe fare una profezia, una professione di fede. Oltretutto, in quante lingue è scritta? Era scritta in ebraico, in latino e in greco. A quel tempo non c'era la divulgazione delle lingue come da noi, perché ci sono gli aerei. Erano le lingue che si parlavano in tutta l'Ecumene, si dice. Quindi significa che questa proclamazione che Gesù è re viene fatta a tutti, è universale. È re non dei giudei perché appartengono al popolo giudaico, ma a tutto il popolo di Dio, a tutti gli uomini, di tutte le lingue. Quindi è una dichiarazione universale. Maria sta contemplando lì la vera legalità di suo figlio. Lì. Quindi la prima testimone della fede. I capi dei sacerdoti, vedete, non volevano che fosse scritto. Oltretutto qua c'è anche un piccolo particolare, che pure ho già detto, perché come accennavo la prima sera, non aggiungiamo nulla di quello che già abbiamo detto nel percorso delle nostre riflessioni. Più pacatamente cerchiamo di diluirlo. Ma se io prendo Gesù Nazareno, re dei giudei nella lingua ebraica, e sapete che è scritta da destra verso sinistra, e prendo l'iniziale di queste quattro parole, viene fuori il tetragramma, cioè il nome di Dio così come lo troviamo nella Bibbia. È per questo che loro lo vedono, gli dà fastidio, perché hanno visto il nome di Dio. Mi sono spiegato troppo difficile. Chi è stato a scuola, vi ricordate Viva Verdi? Viva Verdi, no? Era un acrostico: Viva Vittorio Emanuele, re di Israele. No, no, no. Non
re d'Italia.
Viva Verdi era Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, o no? Cos'è un acrostico? È prendere una parola fatta di lettere, e ogni lettera diventa l'iniziale di ogni altra parola. Se io prendo le quattro lettere che formano il nome di Yahweh in ebraico, sono, ciascuna lettera, la prima lettera delle quattro parole Gesù Nazareno, re di Israele. Quindi l'acrostico di Yahweh è Gesù Nazareno, re di Israele, vuol dire che Gesù è re ed è Dio, è Yahweh. È la professione di fede più grande che viene fatta. Un Dio che muore sulla croce per donare la vita, per la salvezza, e quindi poi riprenderla nella risurrezione. E Maria è testimone di questo. Pensate, io penso a quale complicità c'è sicuramente stata tra la madre e il figlio. Si capisce da tante cose, eh? E quale complicità c'è stata poi tra Maria, la madre, e Giovanni che l'ha presa con sé. Quindi i migliori narratori della fede in Gesù Cristo sono Maria e Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, anche qua è testimone Maria di questo, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. È lo spogliamento di Gesù, anche questo è interessante e profetico. Spogliare una persona degli abiti, soprattutto denudarla, significava privarlo della sua identità e della sua dignità. Se poi gli abiti venivano stracciati, voleva dirla annientarla per sempre, perché non poteva più recuperarla. Non riescono fino in fondo a fare questo con Gesù. Riescono con una parte degli abiti e viene divisa in quattro parti. Attenti, perché l'abito indica la persona, perciò è qualche cosa della persona l'abito. In questo abito che viene diviso non in cinque parti, non in otto parti, non in sedici parti, ma in quattro parti. Il quattro ci fa venire in mente i quattro punti cardinali. Questo verrà fuori anche nel libro dell'Apocalisse. C'è un'immagine che viene letta da Giovanni, che quell'identità di Gesù che viene donata al mondo raggiunge i quattro punti cardinali della terra. Quindi è come dire che la vita che lui sta offrendo, la sta offrendo per tutti e raggiungerà tutti. Questo quattro tornerà continuamente nel libro dell'Apocalisse. Però, oltre a questo che è un dono meraviglioso, la tunica che è tessuta tutto d'un pezzo, e qui non sappiamo chi l'ha tessuta, ci sono delle supposizioni, io vi dico la mia, chi è che ha tessuto quella tunica? La madre? O no? La madre? E quella tunica non è stata spezzata, è rimasta, significa che l'identità di Gesù non viene annientata e da lì partirà la vera, la pienezza della sua identità nella risurrezione. Poi quella tunica che non viene separata, divisa, Sant'Agostino ha visto, e anche altri padri hanno visto, la Chiesa indivisa. La tunica rappresenta Cristo, il corpo di Cristo, quindi anche se ci sono delle divisioni, delle separazioni, la Chiesa alla fine troverà la sua comunione fra tutte le Chiese, perché la tunica di Cristo è integra, non è stata separata. Bella anche questa immagine, eh? Quindi la tunica, non stracciamola, ma tiriamo sorte a chi tocca, chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, lo stesso termine che abbiamo sentito alle nozze di Cana, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo la cose cose. Vi ricordate che qualcuno ieri sera mi parlava dell'ora? Sì. Allora l'ora si compie sulla croce, è finalmente compiuta. Gesù ha realizzato pienamente l'opera che il Padre gli ha chiesto di compiere, e l'ultimo gesto che fa prima di dare lo Spirito è quello di consegnare la sua madre al discepolo che ci rappresenta e dire: consegnare il discepolo alla madre. Ma non è che l'abbia detto: guarda, te lo affido com'è, portatelo a casa così. È tua madre, è tuo figlio. Se qualcuno ha preso in mano il foglietto della messa di oggi, addirittura viene citato da Schilebeck, che è uno dei teologi più famosi, tra i più famosi del post-concilio, cita Pio XII, che ha dato un titolo nuovo a Maria. Parla di Maria ai piedi della croce come del consacrificio di Maria. Il consacrificio di Maria. E poi, se andiamo anche più su, dice che Maria, vediamo perché nel mio l'avevo sottolineato, devo cercare, ella è, nel pieno senso della parola, madre di Cristo crocifisso e madre del corpo mistico nato dalla croce. Il corpo mistico della Chiesa siamo noi, e lo è veramente madre, è veramente madre. E qua è interessante, pensate che Gesù ha voluto lasciarci tutto quello che aveva, tre cose. La sera di Pasqua ha detto ai suoi apostoli: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quindi abbiamo la stessa missione di Gesù. Va bene? Secondo, ha voluto darci il Padre che aveva come nostro Padre. Quando si incontra con Maria di Magdala nel giardino della risurrezione, le dice: non mi toccare, non impedirmi, non mi trattenere, ma va dai miei discepoli e dire che io salgo al Padre mio e Padre vostro, che non significa distinzione. Prima è Padre mio e Padre vostro. Vi dico che il Padre mio è anche Padre vostro. Importante. Terzo, ci ha dato la sua madre ai piedi della croce. La sua madre è data a noi. Siamo identificati in Cristo. Siamo le sue membra veramente. Quindi come il Padre ha mandato me, io mando voi. Il Padre mio è Padre vostro, la mia madre è madre vostra. Questa è l'ora del discepolo che la colse con sé. Scusate che mi è saltato uno. Allora, fermiamoci per un istante a questo testo. Quale sofferenza c'è stata per Gesù sulla croce? Quale sofferenza c'è stata per Maria? Tante volte parliamo delle nostre sofferenze e c'è una frase dell'Apostolo Paolo ai Colossesi che ha tratto inganno anche i più saggi, ed è quella che troviamo sul schermo. In alto trovate questa espressione del capitolo primo della lettera ai Colossesi, al versetto 24, con la traduzione del 1974, quella di prima, devastante. Sotto abbiamo la traduzione del 2008, l'ultima, eccezionale. Perché se noi siamo chiamati a ripetere la vita di Cristo, dobbiamo essere associati anche alle sue sofferenze, non quelle della croce, quello della fedeltà, dicevo. Se vengono, vengono per l'annuncio del Vangelo, per la fedeltà al Vangelo. Leggiamo la prima parte. Dice l'Apostolo Paolo che annuncia il Vangelo, la lieta notizia. Attenti bene, perché quando parlo di Vangelo lo ripeto sempre. Al tempo di Paolo non c'erano ancora scritti i Vangeli. Vangelo significa lieta notizia. La lieta notizia che Dio ha manifestato il suo amore e la sua salvezza in Cristo. La lieta notizia che noi in Cristo abbiamo la stessa sua missione. La lieta notizia che siamo amati dal Padre come il Padre ha amato il Figlio. E via di seguito. Dice l'Apostolo Paolo: perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, e qua va bene, e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. È accettabile un'espressione del genere? Guardate che fiumi di inchiostro su questo e anche devastanti su persone che avevano delle sofferenze. Io ho delle testimonianze tremende a questo riguardo. Perché sembra completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Allora vuol dire che Cristo non ha compiuto, manca qualcosa, ed è Paolo che porta a compimento. E qua giustamente la Riforma ha reagito: questa traduzione è una traduzione che non può essere accettata, è sbagliata, capite o no? È troppo, come dire, io devo portare a compimento qualcosa che Gesù non ha portato a compimento. Allora vuol dire che la salvezza non l'ha mica fatta lui, la facciamo noi se la portiamo a compimento. E invece la traduzione di adesso, giusta. Ora, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi, e cercheremo di capire quali sono, e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne. Significa che non ho ancora raggiunto i patimenti di Cristo. Come Cristo ha dato tutto se stesso per annunciare il Vangelo della misericordia, io non ci sono ancora arrivato. È il contrario. E vuol dire tutta un'altra cosa, non perché mi venga un tumore e porto a compimento le sofferenze di Cristo. Le sofferenze che porto sono quelle dell'annuncio del Vangelo. Addirittura San Paolo ha fatto un naufragio, è stato lapidato, ha ricevuto i 39 colpi più volte, ha rischiato di morire di fame, di sete. Perché? Perché era un missionario, un annunciatore del Vangelo, e l'ha fatto per il Vangelo. Queste sono le sofferenze che gli mette in gioco per il Vangelo, le sofferenze per testimoniare Gesù Cristo, per essere fedeli a Gesù Cristo. La sofferenza di Maria ai piedi della croce è associata alle sofferenze di Cristo che è venuto ad annunciarci il Vangelo. Per questo si parla di una intimità con Lui così profonda. Ci siamo? Guardate che questo è un passaggio più che fondamentale. Domanda: e le apparizioni del risorto a Maria? Non c'è neanche un Vangelo che dica che il risorto, ma ve la domandaia, che il risorto sia apparso alla Madonna, no, a Maria. E questo ci intriga un pochino, perché una mamma vorrebbe dire, ma insomma, ci sarà una risposta. Maria è discepola nella fede. Cioè, adesso vi farò leggere, l'ho riportato qua, un brano di un esegeta, Alberto Maggi. Non piace a tutti, ma è una persona, secondo me, che ha una marcia in più tante volte, e non è l'unico che fa questa interpretazione. Dice così. Allora la domanda è: perché non si parla di apparizioni del risorto a Maria? Gesù deve andare a cercare i suoi discepoli. Mi leggo quello che dice prima, no? Perché pensate che tutte le apparizioni del risorto, va a cercare Maria di Magdala, va a cercare i discepoli di Emmaus, va nel cenacolo, dopo li aspetta sul lago di Tiberiade, è lui che ha questa iniziativa, no? Quindi li deve andare a cercare, tanto più che fanno fatica anche a credere, credevano di vedere un fantasma, va a cercarli uno per uno per convincerli che è vivo, che non è un fantasma, e mangia con loro. Si sottopone alle loro curiosità con pazienza. E Maria, la madre? No, nessuna apparizione per Maria. Le apparizioni sono per gli. Che cosa ha detto ai discepoli di Emmaus? Stolti e tardi di cuore. Era lì e addirittura sono incapaci di riconoscerlo. Ma non tanto perché doveva manifestarsi negli occhi, nel naso, avrebbe dovuto sentire che era lui. Andiamo avanti? È un po' pesante con le affermazioni, quindi duri di testa. Maria non rientra tra questi, colei che è stata capace di accettare Gesù ancor prima di capirlo, colei che l'ha seguito fino sotto la croce, che ha sperato contro ogni speranza, Romani 4,18, non ha bisogno di prove per credere che il figlio è più che mai vivo, non ha bisogno di conferme, lo sa. È bellissimo. Vedete la grande differenza? Noi, anche a me, avremmo voluto vedere. Maria non ha bisogno di credere. Tommaso vuole vedere, anche se con quella marcia in più che dicevo, ma vuole vedere e vuole toccare. Maria non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno. È una bella risposta, Lo sa, lo sente. È a Maria di Magdala la prima apparizione, non a Maria di Nazareth. L'ultima beatitudine proclamata da Gesù, proprio nel contesto di Tommaso, beati quelli che pur non avendo visto crederanno, fa eco alla prima beatitudine che compare nei Vangeli, che è rivolta a Maria. È Elisabetta che lo dice: beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Io mi ricordo ancora, ero parroco da un'altra parte, abbiamo fatto un pellegrinaggio in un santuario mariano e una persona della parrocchia, una brava persona anche molto impegnata, dice: beh, insomma, dice, che differenza c'è tra l'annuncio che ha fatto Gabriele a Zaccaria e l'annuncio che ha fatto a Maria? E c'è una bella differenza, perché la bella differenza lo dice il Vangelo. L'angelo dice: poiché non hai creduto sarai muto, o no? E Maria invece: beata te che hai creduto. Perché? Allora la Signora mi dice: beh, ma anche Maria ha voluto una prova. Com'è possibile questo? No, perché non ha voluto una prova, ha voluto capire come doveva fare per avere un figlio, ma non ha avuto prova. La prova ce l'ha avuta gratuitamente. Anche Elisabetta, tua parente, avrà un figlio, e questo è il sesto mese per lei. C'è una bella differenza. Maria è colei che crede senza vedere, perché chi vuole vedere è per gli... Va bene. Bellissimo questo. Beatitudine questa che ha accompagnato quella della fede e sorretto Maria in tutta la sua esistenza. Maria è beata per aver creduto alle parole del Signore, parole che comunicano la vita. Quando Gesù incontra Maria di Marta di Betania: tuo fratello risorgerà, so che risorgerà nell'ultimo giorno, io sono la risurrezione e la vita, credi tu questo? Non aveva capito ancora, non aveva fatto quel passo. Maria ha capito che Gesù è la risurrezione. Dicevo, questa complicità, una madre che l'ha portato dentro e che poi è diventata discepolo del suo figlio, ha imparato più di qualsiasi altro come si segue e si capisce il figlio, e lo insegna anche a noi. Maria è beata per aver creduto alle parole del Signore, parole che comunicano vita. Gesù aveva detto più volte che alla sua fine avrebbe corrisposto una pienezza di vita, che avrebbe superato la morte continuando a vivere. Vi ricordate che per tre volte ha detto: il figlio dell'uomo dovrà patire, morire, risorgere il terzo giorno. Si capisce il patire, il morire, ci si dimentica del risorgere. Io ho detto tante volte, se uno prende nella Bibbia, che ha anche dei sottotitoli, dei titoli per cercare subito il brano, c'è scritto: primo annuncio della passione, secondo annuncio della passione, terzo annuncio della passione. Ma perché? Primo annuncio della passione è risurrezione, scusa. Se no, a noi rimane solo immagine, come è rimasta agli apostoli, che Gesù doveva patire e morire. No! Il messaggio che Gesù ha voluto dire è che doveva risorgere dopo la morte, e l'ha detto per tre volte. Ella gli ha creduto e continua a credergli. Non ha bisogno, come invece gli increduli, di mettere le dita nelle piaghe, di toccarlo, di vederlo. Maria, grande nella fede, non ha bisogno di quelle stampelle che i deboli da sempre rivendicano: visioni, apparizioni, messaggi, vedere, toccare, un circolo vizioso che mai sazio torna sempre a rigenerare insaziabili voglie. Colossesi, l'apostolo Paolo: deboli del resto, che mai si fortificheranno, perché stanno sempre lì ad imparare senza arrivare mai a conoscere la verità. Seconda Timoteo. Gesù l'ha detto chiaro: i deboli nella fede non si convincerebbero neanche se uno risuscitasse dai morti. Ed egli stesso l'ha sperimentato, nonostante sia apparso agli undici, non ha ancora dissolto le loro ultime perplessità. Difatti essi dubitarono. Maria no, non ha bisogno di apparizioni per credere. E adesso c'è l'ultima affermazione, che è bellissima. Non ha bisogno di un segno per vedere e poter credere. No, lei crede e diventa così segno. Lei diventa segno per coloro che cercano nella sua fede un sostegno per la propria fede. Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Maria non cerca segni, lei è il segno per chi vuole credere. Ma io ho finito questa sera. Spero di essere stato capace di rifocalizzare questo terzo quadro. insomma, io mi ripeterò fino all'infinito, la fede è una cosa seria e bellissima, seria e bellissima, perché è credibile. Oltretutto è varcando la soglia del non voler vedere e toccare. Ho letto un libro che ho citato ancora, di un medico che è morto 37 anni, adesso mi sfugge il nome per la stanchezza, e lui dice che è arrivato a credere all'uomo intelligentissimo, uno scienziato, proprio perché ha capito che in Gesù vengono sposati gli opposti, la giustizia, la misericordia, l'amore, il perdono. Ci vuole intelligenza per entrare nella fede. E l'intelligenza è un dono di Dio. È un dono di Dio.